Buonasera, buonasera, bentornate, bentornati al Giusto Clima Radio Popolare, la trasmissione che va in onda tutti i mercoledì sera per cambiare, per parlare di cambiamento, di crisi climatica, di transizione energetica. In studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri, buonasera.
Ma anche un po' per cambiare,
no, ma infatti qua si fa di ogni problema, diventa immediatamente una risorsa. Allora,
mi spiace che non posso chiamare l'applauso del pubblico.
Allora, intanto togli quell'ammenicolo che c'è davanti al microfono, e sei troppo lontano, non ti posso mettere.
È il raffreddore.
È il raffreddore anche, esatto, è il raffreddore. E mercoledì scorso ero malata io davanti al pubblico, oggi sei malato e tu qua senza.
Si passano le malattie.
senza neanche la consolazione del magnifico, splendido pubblico che abbiamo avuto a Garabombo. È stata una puntata, insomma, bella, ricca.
Sì, la dobbiamo rifare.
Lo dobbiamo rifare l'anno prossimo, però. E questa sera invece formazione normale, quindi noi due in studio e là fuori nel mondo Mariano Osuelli e Sara Milanese, che poi entreranno anche con le loro vivide voci, con i loro servizi. I nostri contatti, allora, clima@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere, poi contatti della diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 3316214013 per sms e telegram, e poi contatti di nostra.
I contatti di nostra li trovate sul nuovissimo sito www.enostra.it. Stiamo ancora sistemando alcuni piccoli dettagli, ma il sito è funzionante, trovate appunto tutte le informazioni, e i contatti sono la casella di posta info@enostra.it e il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16.
Mamma mia, che vocina, mentre parla giocherella con un pacchetto di fazzoletti. Mamma mia.
Però di carta riciclata, insomma.
Beh, certo. Allora, di che cosa parliamo questa sera?
Allora, parliamo delle proposte alla politica degli Stati Generali dell'Azione per il Clima, ne parliamo con Clara Pogliani, poi di plastica e Coca-Cola con il servizio di Marianna Osuelli, di desertificazione invece con la rubrica di Sara Milanese, e poi infine parleremo del nuovo podcast di Recommond e del nuovo numero di Altra Economia.
Prima però la nostra rassegna stampa, come tutte le settimane. Allora, siamo verso la fine dell'anno, non è ancora finito il 2024, però possiamo ormai essere praticamente certe che sarà l'anno più caldo da quando prendiamo le misure.
Sì, secondo il servizio Copernicus, che ricordo è un'iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea e della Commissione Europea che monitora il clima mondiale, a novembre 2024 è stato il secondo novembre più caldo a livello globale dopo quello del 2023, con una temperatura media dell'aria superficiale di 0,73 gradi superiore alla media dei mesi di novembre del periodo 91-2020, quindi degli ultimi 30 anni. L'anomalia della temperatura media globale da inizio anno è di 0,72 superiore alla media appunto degli ultimi 30 anni, che vuol dire 0,14 più calda rispetto al 2023, che era stato l'anno più caldo. Quindi sostanzialmente non ci sono dubbi, per quanto potranno magari cambiare un pochino le cose su dicembre, ma il 2024 dovrebbe chiudersi con una temperatura superiore di oltre un grado e mezzo, non rispetto agli ultimi 30 anni, ma rispetto alla media del livello preindustriale, che era un po' l'obiettivo di Parigi. Ma l'obiettivo era non superarlo, non era superarlo prima possibile.
Senti, in effetti 2023-2024 sono stati caldi in maniera anomala, anche tenendo conto di emissioni e contesto generale. Per gli scienziati questo è stato motivo di preoccupazione e di ulteriore ricerca, forse però siamo arrivati a capire qualcosa di nuovo.
Sì, ci sono due studi che sono stati pubblicati in questi giorni che ci dicono qualcosa di importante. Il primo è uscito su Science, di tre climatologi tedeschi, che hanno rilevato come nel 2023 l'atmosfera del nostro pianeta abbia avuto un basso albedo. Che cos'è l'albedo? L'albedo è la capacità di riflettere la radiazione solare. Più siamo capaci di riflettere, e maggiore è l'albedo. La diminuzione dell'albedo dell'atmosfera è apparentemente causata dalla ridotta copertura di nubi basse, soprattutto nelle latitudini medie settentrionali, che sono più o meno le nostre, e nei tropici. Peraltro in continuazione di una tendenza pluriennale. Le nubi, che ovviamente come sappiamo tutti sono però prevalentemente bianche, riflettono gran parte della radiazione solare, infatti se stiamo sotto le nubi non ci arriva la radiazione solare. Senza queste nubi la temperatura è aumentata di 0,2 gradi rispetto a quello che sarebbe successo con le nubi. Ora si tratta di capire da cosa dipende questa diminuzione delle nuvole. E forse una risposta viene dall'altro studio, pubblicato in questo caso da Earth System Dynamics, a cura di Ilaria Quaglia e Daniele Visioni, che sono due scienziati italiani attivi alla Cornell University di Ithaca negli Stati Uniti, e secondo cui le modifiche normative alle emissioni di solfati dalle rotte di navigazione internazionale hanno contribuito in modo significativo alle anomalie mensili della temperatura superficiale durante il 2023. In pratica, sono stati introdotti dei limiti all'inquinamento dell'aria prodotto dalle navi, quindi le navi non possono buttare più in atmosfera solfati, e questo ha fatto sì che probabilmente si sono formate meno nubi, meno aerosol, quindi meno polvere in aria, meno aerosol, meno nubi, meno riflessione, che vuol dire da una parte meno inquinamento, ovviamente, quindi migliore qualità dell'aria, ma più calore che arriva sulla superficie terrestre, quindi questo è un bel dilemma. Al momento abbiamo questi due studi, ovviamente attendiamo conferme o smentite, che sicuramente arriveranno nei prossimi mesi.
E non è un caso che tra le proposte che si fanno per mitigare la crisi climatica ci siano quelle di intervenire direttamente in atmosfera per respingere i raggi solari.
La logica è quella che appunto se noi riusciamo a tenere fuori i raggi dalla superficie terrestre, dall'atmosfera terrestre, ovviamente si riduce il surriscaldamento. Però su questo tema si è espresso ufficialmente in questi giorni un organismo che si chiama il Gruppo dei Principali Consulenti Scientifici e un altro organismo che si chiama Gruppo Europeo sull'Etica nella Scienza e nelle Nuove Tecnologie, che è appunto un organismo di consultazione definito in ambito di Unione Europea, e loro hanno risposto a una richiesta che aveva fatto ad agosto 23 proprio la Commissione Europea. Gli esperti raccomandano di continuare a concentrarsi sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sull'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità assolute e addirittura di annunciare una moratoria a livello europeo sull'uso delle tecnologie di modifica della radiazione solare. Quindi non solo non lo vedono favorevolmente, ma dicono addirittura mettiamo una bella moratoria. Perché secondo loro nessuna di queste tecnologie è matura e il loro impiego potrebbe avere molti effetti voluti e non voluti. Potrebbero avere un impatto negativo sugli ecosistemi, modificare i modelli di precipitazione e ostacolare la produzione alimentare. Anche se alcune di queste proposte potrebbero affrontare i sintomi del cambiamento climatico, leggo letteralmente, non ne affrontano la causa e presentarle come soluzioni potrebbe danneggiare gli sforzi già in corso per ridurre le emissioni di gas serra e adattarsi al cambiamento climatico.
Lasciamo tempo a Gianluca Ruggeri di riprendere fiato e cambiamo un po' argomento. Andiamo a parlare invece del mercato delle batterie, dal quale arrivano invece delle buone notizie.
Sì, perché nel 2024 i costi delle batterie al litio continuano a diminuire con un meno 20% rispetto a un anno fa. È una roba impressionante perché in 10 anni siamo passati da 715 a 115 dollari per kilowattora di capacità di accumulo. È l'84% in meno in 10 anni e appunto continua a diminuire. E l'altra buona notizia è un nuovo studio dell'Università di Stanford che ci dice che le batterie delle auto elettriche in condizioni reali operative durano più del previsto. Anche in questo caso è una scienziata italiana attiva negli Stati Uniti, Simona Onori, che dice che finora non abbiamo usato i test giusti per misurare il degradamento delle batterie, quindi pensavamo che si degradassero di più perché in laboratorio venivano sottoposte a dei cicli che non sono quelli reali, e quindi se poi andiamo in condizioni reali di guida si comportano meglio di quanto ci aspettavamo e durano fino al 40% più a lungo, quindi questa è una buonissima notizia.
Se le batterie costano sempre di meno e durano sempre di più, si fa dura la vita per chi prova a riciclarle, però.
Sì, perché il riciclo è conveniente se costa meno della produzione, ma appunto se diminuiscono i costi di produzione poi diventa più complicato riciclarle a costi effettivamente bassi. Ma anche sul fronte del riciclo abbiamo buone notizie, perché c'è un'azienda statunitense che per la prima volta annuncia di poter produrre carbonato di litio da batterie riciclate. Il carbonato di litio è la materia prima da cui si estrae poi il litio, che si usa appunto per la produzione di batterie. Quindi questo è un ottimo annuncio.
Abbiamo tempo ancora per un flash prima di passare alla prima ospite di oggi.
Torniamo in Italia e il TAR del Lazio ha annullato i permessi per l'estrazione di gas nel Delta del Po, di un progetto che era previsto nel Delta del Po, accogliendo il ricorso di comuni e associazioni ambientaliste che sottolineavano soprattutto i rischi per la biodiversità, in particolare tartarughe, ma non solo. Una sentenza storica e secondo me abbastanza significativa, perché viene da, appunto, dal TAR del Lazio, che di solito non accoglie questo tipo di richieste. È responsabile di rispondere ai ricorsi che spesso si fanno per questo tipo di opere, ma di solito risponde negativamente, quindi questo è sicuramente un passo avanti importante.
Tra pochissimo allora la nostra prima ospite, l'abbiamo detto, è Clara Pogliani degli Stati Generali dell'Azione per il Clima. Prima però ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Questa sera cominciamo con Van Morrison, perché no?
You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence, the empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling in over you,
Giusto Clima. Radio Popolare, nei giorni scorsi a Bologna è stato presentato il Libro Bianco degli Stati Generali dell'Azione per il Clima, che contiene le proposte per il clima dell'attivismo italiano alla politica. Abbiamo in collegamento per parlarne Clara Pogliani di Ci sarà un bel clima. Bentornata Clara.
Grazie, ciao Elena, ciao Gianluca.
Ciao Clara, allora partiamo proprio dalle basi, diciamo. Cosa sono questi stati generali? Che tipo di lavoro avete fatto oramai in un lavoro di 2 anni, no?
Sì, 1 anno e mezzo. E gli Stati Generali dell'Azione per il Clima sono una piattaforma di diverse organizzazioni e di diversi cittadini attive sulle tematiche climatiche che abbiamo convocato a partire da Ci sarà un bel clima, che è il collettivo che qui rappresento. Questa piattaforma si è creata a partire da una chiamata che intendeva lavorare sul creare connessioni tra diversi movimenti e diverse organizzazioni attive attorno al tema, attorno a una richiesta comune. Ma quindi l'attivismo climatico italiano che cosa vuole chiedere alla politica? La risposta appunto è contenuta nel libro bianco che avete citato prima, e il percorso che abbiamo condotto è quello di un percorso durato 1 anno sul modello delle assemblee cittadine per il clima, in cui insieme abbiamo deciso quali sono i temi su cui lavorare, ma soprattutto ci siamo formati insieme per andare a lavorare di comune accordo su quelle che potevano essere le proposte, dato che poi anche all'interno dell'attivismo per il clima siamo tutti concordi su qual è il problema, ma spesso non su quali sono le soluzioni. Quindi appunto sui modelli mutuati da questo strumento specifico abbiamo creato delle formazioni per andare a dare un accordo, un posizionamento comune rispetto a tutte le posizioni proposte all'interno del percorso, per poi andare a costruire insieme queste 33 proposte.
Ecco, allora queste 33 proposte come sono organizzate, dove si trovano per chi eventualmente volesse leggerle e, se non sbaglio, anche si può aderire, no?
Assolutamente sì, si può sottoscrivere e aderire, anche perché nel corso di quest'anno ci siamo resi conto che noi non siamo riusciti, come dire, a evocare tutto l'interesse dell'attivismo climatico italiano, ma soprattutto, oltre ai mancanti, ci sono anche tanti cittadini e cittadine che vogliono attivarsi in questo senso. Il libro bianco si legge sul nostro sito, che è www.statigeneraliazioneclima.org, lo si può sottoscrivere e scaricare, e sono organizzati attraverso 6 temi che sono poi i 6 tavoli che siamo andati a condurre, che sono risorse naturali e territorio, mobilità, educazione e formazione, sistemi agroalimentari, modelli economici e giustizia sociale ed energia.
Allora, qua potremmo fare la lista della spesa di tutte e 3 le proposte, ma siccome oggi ci ha scritto un nostro ascoltatore Guido, che ci ha un po' tirato le orecchie perché non parliamo abbastanza del ruolo anche delle scelte alimentari proprio sulla crisi climatica, e in parte lo facciamo, ma sicuramente lo dobbiamo fare di più, allora ne approfittiamo subito. C'è una voce delle vostre proposte dedicata ai sistemi agroalimentari. Che cosa proponete?
Allora, il tavolo dei sistemi agroalimentari è quello che innanzitutto riguarda principalmente anche le decisioni che una persona può prendere a livello individuale. Come tutti sappiamo, nella diatriba sul clima c'è sempre il tema del se valgono di più le azioni individuali o quelle collettive. Questo può essere una di quelle azioni che io chiamo lo starter pack, ecco, dell'avvicinarsi alla questione climatica. Però all'interno del tavolo sistemi agroalimentari, più che concentrarsi sulle attività individuali, sulle scelte individuali che una persona può fare, ci siamo concentrati su quelle che poi sono le grandi questioni riguardanti la collettività. Quindi si parte innanzitutto con una riforma della grande distribuzione organizzata, che, come sappiamo, soprattutto in questo paese rappresenta un monopolio rispetto ai prodotti che gli acquirenti possono acquistare, che riguarda un tema non solo di concorrenza ma anche di giustizia sociale delle filiere, perché comunque, parlando di clima, all'interno di tutto il documento degli Stati Generali si parla non solo dell'ambiente naturale che ci sta attorno, ma anche della giustizia sociale, quindi di quello che riguarda le persone. Quindi un primo
allora punto. Sei nella trasmissione giusta, perché
ma lo sa benissimo. E appunto è quello che riguarda anche poi i diritti delle persone e i diritti che si celano dietro il clima e dietro anche all'alimentazione. Ma poi un altro grande tema che è stato portato avanti è quello dell'agroecologia, quindi di affrontare sistemi e modelli di agricoltura che siano molto più vicini non solo alle necessità dei terreni, dei suoli, che come sappiamo sono sempre più degradati per i modelli di agricoltura che abbiamo portato avanti negli ultimi 100 anni, ma che riguardano anche un tema qua di possibilità di strutture si possono portare avanti per far sì che l'agricoltura sia anche molto più vicina alle persone e alla cultura che rappresentano queste persone che decidono appunto di coltivare in maniera diversa e in una maniera più legata al loro sostrato culturale. L'agroecologia fa parte della proposta che riguarda appunto un tema di sussidi per tutti quanti, ma anche che riguarda il tema della transizione degli allevamenti intensivi, che è uno dei grandi temi di cui si parla sempre rispetto alle nostre scelte alimentari. In questo caso abbiamo deciso di parlare di transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, non ignorando il problema appunto che questo tipo di allevamento porta con sé, che sappiamo è uno dei più inquinanti in questo momento sul mercato, ma che tiene conto del fatto che l'industria della carne, l'industria dei latticini è qualcosa di molto forte anche rispetto ai modelli di consumo che attualmente le persone portano avanti in questo paese, non solo. Quindi la proposta di transizione agroecologica appunto di questo tipo di allevamenti mira a migliorare non solo il benessere animale ma anche appunto l'impatto degli allevamenti in generale, tenendo però conto che non si può uscire completamente dalle logiche del mercato, ma le si può scardinare dall'interno, andando a proporre appunto non solo un cambiamento dei sussidi, ma anche delle regole che stanno dietro ai sussidi che poi effettivamente vengono erogati agli allevamenti. I sussidi sono anche appunto un tema che riguarda in generale il come attualmente vengono erogate le risorse agli agricoltori, quindi prediligendo agricoltori che lavorano su minori quantità di ettari, ma soprattutto in maniera più vicina ai bisogni dei territori. E non per ultimo, che è anche un tema che abbiamo presentato sabato all'interno del forum Transizioni Giuste, il tema delle food policy locali. Quindi come si possono costruire insieme alle amministrazioni locali delle politiche che avvicinano i consumatori ai territori e che soprattutto passano dalle istituzioni e che fanno sì che anche nelle città, nei territori, ci possano essere dei modelli di sviluppo che riducono gli sprechi e soprattutto implementano quello che un territorio ha ad offrire in termini di possibilità di offerta agroalimentare.
Mi colpisce molto questo inserimento del tema della GDO, della grande distribuzione organizzata, che io personalmente sono abbastanza convinto che sia uno dei principali problemi dell'agricoltura italiana. Ovviamente siamo tutti contenti magari di andare a fare la spesa e trovare le zucchine in qualsiasi stagione dell'anno a meno di un euro, ma questo poi significa tutta una serie di cose e di conseguenze su tutta la filiera e in un periodo in cui, secondo la narrazione spesso che si fa, sembra che siano le rinnovabili il grande problema dell'agricoltura italiana, invece richiamare a questo mi colpisce molto. Senti, voi vi siete chiamati appunto stati generali dell'azione per il clima, avete raccolto tante realtà attive su questo tema, altre invece se ne sono state fuori, soprattutto quelle dell'ambientalismo storico, e non hanno partecipato al percorso. In questo lavoro, in questo periodo, no, mentre voi stavate lavorando a questo, di fatto le piazze si sono progressivamente svuotate, no? Oggi il movimento per il clima è sicuramente qualcosa di molto diverso da quello che era nel 2019, per tutta una serie di motivi, anche banalmente il fatto che sono passati 5 anni. Allora, ti chiedo, chi rappresentate oggi voi realmente e a quali soggetti vi rivolgete per eventualmente allargare il consenso su queste proposte?
Allora, sono presenti nel percorso anche i movimenti, diciamo, che hanno nutrito e animato quella stagione, quindi da Fridays for Future a Extinction Rebellion. Però i movimenti che siamo riusciti a raggruppare in questo movimento sono soprattutto realtà che potrei dire si occupano di tematiche specifiche, quindi penso ad esempio abbiamo una grande rappresentanza del tema climatico legato alle aree interne, che è anche molto definito, ad esempio le richieste presenti nel tavolo di risorse naturali e territorio, ma anche tante piccole realtà che si occupano appunto non solo di questioni locali, ma di portare avanti una cultura diffusa di che cosa significa occuparsi nel 2024 di clima e ambiente, che quindi non è solo energia, ma è appunto la vastità del tema che la transizione ecologica si porta dietro. E all'interno anche delle proposte ci sono diversi livelli di attuazione. Chiaramente l'orizzonte di azione rimane quello nazionale, anche perché le politiche che possono cambiare veramente il corso della transizione ecologica in Italia sono quelle ministeriali, sono quelle governative, ma al contempo in questo momento stiamo portando avanti soprattutto un dialogo con le amministrazioni locali, proprio a partire dal Forum delle Transizioni Giuste a Bologna a cui abbiamo partecipato. Perché? Perché in questo momento sui territori le amministrazioni sono quelle che possono decidere di avere, di dare un grande cambio di rotta rispetto ad alcune politiche riguardanti soprattutto la mobilità, l'educazione, la formazione, ma anche alcuni temi energetici, e che rappresentano un interlocutore privilegiato in un momento in cui appunto il governo e i grandi partiti, come hai detto giustamente, si stanno occupando molto poco del tema. Quindi ripartire anche dalle città, ripartire dai territori e far approvare alcune di queste proposte potrebbe già essere una grande vittoria per il movimento qua rappresentato.
Tra le tante cose di cui vi occupate, ovviamente c'è l'energia, ovviamente c'è anche la mobilità, e prima di salutarci, Clara, appunto oggi a Milano è successa l'ennesima tragedia sulla strada, so che come ci sarà un bel clima avete aderito al presidio di domani, magari se vuoi dare le coordinate per chi ancora non le avesse ricevute.
Assolutamente, questa mattina una persona, una donna, una madre, Rosy Spinoza Romero, è stata purtroppo colpita, investita sulle strisce pedonali da un camion. È la comunità di Città delle Persone, per la giornata di domani, 12 dicembre alle 19:30, ha chiamato proprio un presidio in Viale Scarampo, angolo Viale Serra, proprio non solo per ricordare la memoria di questa persona, ma soprattutto per chiedere che sia cambiato il sistema che sta attorno all'ennesima morte di questo tipo, che quest'anno, ricordiamo, sono state 419 solo in Italia. Quindi richiedendo una giornata di lutto cittadino a Milano, al Comune di Milano, che potrà essere durante questo weekend, ma soprattutto la richiesta nazionale di avere un obbligo dei sensori sui mezzi pesanti, anche perché in questo caso, ancora in questo caso, è stata una persona travolta da un camion, e questo problema di avere dei mezzi così ingombranti che attraversano le nostre città e che mettono a repentaglio un'azione così quotidiana come quella di utilizzare le strade a piedi deve essere messa in discussione e deve essere veramente affrontata a livello non solo comunale ma anche nazionale.
Grazie, grazie anche per questo. Clara Pogliani, ci sarà un bel clima, Stati Generali dell'Azione per il Clima, in bocca al lupo per la raccolta di firme e anche per l'interlocuzione poi con la politica, visto che queste proposte vanno proprio alla politica.
Assolutamente, vive il lupo, appunto sul nostro sito si può sottoscrivere e scaricare, e grazie Gianluca, grazie Elena.
Grazie ciao. A te, ciao, ciao. Grazie Clara Pogliani, e noi andiamo a cambiare discorso e andiamo ad ascoltare una nuova puntata della nostra rubrica Storie Estreme. Oggi Sara Milanese ci parla di desertificazione.
Storie Estreme, frammenti di un mondo che cambia.
Negli ultimi tre decenni un'area grande come un terzo dell'India è passata da zona umida a terreno arido e sterile. Lo afferma uno degli studi presentati in questi giorni a Riyadh in occasione della COP16 sulla deforestazione. Gli scienziati esperti dell'ONU dichiarano che le zone aride oggi costituiscono il 40% di tutta la superficie terrestre, senza contare l'Antartide, e che 3/4 del territorio mondiale negli ultimi 30 anni ha sofferto la siccità, la principale, ma non l'unica, delle condizioni alla base della degradazione del suolo. In Africa proprio la desertificazione è oggi una delle principali sfide ambientali. Qui più di 320 milioni di persone ne sono già direttamente colpite. Lo stesso deserto del Sahara, in alcune zone, sta avanzando ad una velocità di circa 1 chilometro all'anno. In tutto il continente negli ultimi 50 anni la siccità ha causato 70 miliardi di dollari di perdite economiche e questo ha accentuato i flussi migratori e l'instabilità. Le ricerche dimostrano che tra il 1990 e il 2015 l'Africa ha perso circa il 12% del suo PIL proprio a causa della crescente aridità. Nei prossimi 5 anni le perdite economiche direttamente collegate all'inaridimento del suolo continueranno a salire non solo in Africa ma anche in Asia. A differenza della siccità, cioè periodi temporanei di scarse precipitazioni, la condizione di aridità rappresenta una trasformazione permanente e inesorabile. Quando il clima di una zona diventa più secco, però, il suolo gradualmente perde la capacità di ritornare alle condizioni precedenti, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno, oltre il quale un terreno diventa sterile per sempre. Le zone aride sono aree in cui il 90% delle precipitazioni si perde per evaporazione e solo il 10% arriva alla vegetazione. Alcuni studi affermano che entro il 2050 a livello globale 2/3 della superficie terrestre perderanno almeno in parte la capacità di immagazzinare acqua. Alcune colture sono particolarmente a rischio. Se le tendenze attuali continueranno, si prevede per esempio che i raccolti di mais in Kenya si dimezzino entro il 2050. Crisi climatica e idrica sono indissolubilmente legate e dipendono dalle emissioni di gas serra, ma anche da cattive pratiche agricole, eccessiva estrazione dell'acqua, erosione del suolo e deforestazione. Per far fronte a questo stato di cose servono, come sempre, ingenti finanziamenti. La sfida è duplice: da un lato fermare desertificazione e inaridimento, dall'altro ripristinare le terre degradate ancora recuperabili, e in questo è fondamentale il ruolo delle comunità rurali a partire dall'inclusione di donne e giovani.
Grazie mille, grazie Sara Milanese per questa nuova puntata di Storie Estreme. Noi rimaniamo su questo argomento, la desertificazione, perché proprio di questo si parla in questi giorni a Riyadh, nella COP. Andiamo ad ascoltare allora il servizio di Sabrina Montrasio, che ha intervistato Claudia Cherubini dell'Università di Trieste.
La nostra terra, il nostro futuro è il tema scelto per la COP16 quest'anno. 2 settimane di lavori durante le quali i partecipanti dovranno trovare soluzioni al problema della siccità, del degrado del suolo e delle terre. La desertificazione porta con sé delle drammatiche conseguenze che possono essere risolte solo con un approccio globale. Abbiamo sentito a Riyadh la professoressa Claudia Cherubini, che insegna Ingegneria delle Acque all'Università di Trieste, la sola università italiana invitata a partecipare alla COP16. Questa convenzione è la meno nota delle 3 riunioni internazionali. Conosciamola meglio attraverso i principali temi che verranno affrontati.
Tutti gli stati che sono parti della convenzione sono rappresentati dalla COP e quindi esaminano l'attuazione della convenzione, tutti gli strumenti giuridici adottati dalla COP e poi prendono le decisioni necessarie per promuovere l'attuazione della convenzione, per accelerare le azioni. Io in particolare parlerò della gestione dell'acqua come una misura chiave per poter combattere la desertificazione, però ci sono molte altre, ci sono meteorologi, ci sono geologi, tutte le persone si occupano di questo fenomeno, compresi anche, non so, politici, amministratori, water managers, un ampio spettro di personaggi con varie competenze e con vari tipi di funzioni, insomma.
Quali sono gli obiettivi principali della COP16 e gli ostacoli che bisogna superare per il loro raggiungimento?
Allora, obiettivi sono chiaramente cercare appunto di promuovere azioni per poter contrastare la desertificazione da tutti i punti di vista, travolgere completamente il nostro approccio di utilizzo delle nostre risorse, prendere decisioni sempre in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano sia aspetti di lotta contro i cambiamenti climatici che di gestione dell'acqua. L'acqua è in 3 obiettivi di sviluppo sostenibile. Diciamo che queste tematiche sono abbastanza nuove, nel senso che se parliamo di 10 anni fa già erano nuovissime, adesso iniziano a essere consolidate, ma se ne parla ma non c'è tanta coscienza. Bisogna sempre di più adottare delle misure per poter risparmiare acqua, per poter sfruttare meno il suolo, per poter preservare la risorsa acqua, la risorsa suolo. Bisogna appunto far crescere questa coscienza ambientale. Ci vuole un po' di tempo anche perché le nuove generazioni possano non solo capire ma soprattutto mettere in pratica a livello di agricoltura, di tutto. Ci vuole necessariamente un po' di tempo perché si inizia a capire che questo è il nuovo modo di andare avanti, dobbiamo adottare delle misure più sostenibili.
E questa era Claudia Cherubini, professoressa all'Università di Trieste, ai microfoni della nostra Sabrina Montrasio. Si è concluso da poco il negoziato che mirava a sottoscrivere un accordo internazionale per ridurre la produzione di plastica. È un tema sottovalutato perché la plastica ha un enorme impatto sul clima e l'OCSE stima che l'uso globale di plastica triplicherà entro il 2060. Triplicherà. Il servizio, andiamo ad ascoltare il servizio di Marianna Usuelli che ci parla di questo e delle politiche di un'azienda, una multinazionale, che è parte del problema, la Coca-Cola.
Errore 404, page not found. Questo è quello che viene fuori se si cerca di aprire la pagina del sito web di Coca-Cola che conteneva le più ambiziose politiche ambientali della multinazionale. Ma questa pagina è sparita. Era stata pubblicata nel 2022 e prometteva che Coca-Cola avrebbe venduto il 25% delle sue bevande in bottiglie di vetro o di plastica ricaricabili o restituibili entro il 2030. Ma questo obiettivo è completamente scomparso. E proprio mentre
a Busan, in Corea del Sud, si discuteva nel negoziato finalizzato a porre un freno all'inquinamento globale da plastica, la multinazionale della bevanda più famosa al mondo se ne esce con nuovi target ambientali che vengono definiti dalle ONG ambientaliste puro greenwashing, perché di fatto sono un passo indietro rispetto a quelli precedenti del 2022. Infatti viene introdotto l'obiettivo di utilizzare dal 35 al 40% di materiale riciclato degli imballaggi primari, mentre nel 2022 Coca-Cola aveva promesso il 50%, e contribuire a garantire la raccolta del 70-75% delle bottiglie e lattine immesse sul mercato ogni anno. Oltre al fatto che questi obiettivi sono molto meno ambiziosi, sono al 2035, invece quelli del 2022 erano al 2030, ma soprattutto è sparito ogni riferimento all'introduzione di bottiglie ricaricabili o restituibili, che poi era la politica più importante. Uno studio di quest'anno, pubblicato su Science Advance, ha messo in luce che da sola la Coca-Cola è responsabile dell'11% dell'inquinamento mondiale da plastica. Le sue politiche sul tema hanno quindi un impatto notevole sul mondo, e quindi il fatto che abbia rinunciato a qualsiasi obiettivo relativo alle bottiglie riutilizzabili è un danno enorme per il mondo intero. Questo anche perché oggi nel mondo solo il 9% della plastica viene riciclato, tutto il resto viene buttato in discarica o incenerito. Quindi l'unica politica veramente efficace contro questo inquinamento da plastica è ridurne alla base la produzione. Peccato che c'è una grande lobby molto interessata a far proseguire la produzione di imballaggi e contenitori di plastica, quella del fossile. Sì, perché la plastica si produce a partire dal petrolio, e adesso che il mondo si muove verso un sistema energetico rinnovabile, l'industria fossile punta su un aumento dell'uso della plastica per continuare a fare profitti. La plastica è in sostanza il piano B dell'industria fossile, ed è il piano B anche dei petrostati, di tutti gli stati che dipendono fortemente dalle fonti fossili nei loro introiti pubblici. Ecco perché sono stati proprio Arabia Saudita, Russia e Iran, tra gli altri, a frenare la corsa verso il trattato internazionale per limitare la produzione di plastica, voluto da quasi 100 paesi nel mondo e discusso a Busan, in Corea del Sud, la settimana scorsa. Il negoziato si è concluso con un nulla di fatto, nessun accordo, e il confronto è rimandato al 2025. Un altro negoziato fallito, quando invece un dettagliato rapporto OCSE, uscito quest'anno, sostiene che sia perfettamente fattibile eliminare l'inquinamento da plastica da qui al 2040. Non è impossibile, ma manca la volontà politica, proprio come quando si parla di clima. Del resto, fonti fossili e plastica sono due facce della stessa medaglia e si alimentano a vicenda, così come alimentano la crisi climatica. Plastica, infatti, non è solo sinonimo di inquinamento degli ecosistemi, ma anche di emissioni. Ad oggi la plastica è responsabile di oltre il 5% delle emissioni di CO2 a livello globale, quindi 4 volte in più rispetto al settore aereo. E secondo un'analisi condotta da Beyond Plastics nel 2021, entro il 2030 l'industria della plastica statunitense contribuirà ai cambiamenti climatici in misura maggiore rispetto all'energia elettrica prodotta dal carbone. Forse è tempo che il tema della plastica entri a tutti gli effetti nel dibattito sui cambiamenti climatici. E poi che si dica una volta per tutte e chiaramente che l'unico modo per uscirne è ridurre la produzione di plastica senza promuovere false soluzioni di riciclo.
Grazie alla nostra Marianna Oswelli per questo servizio, e voltiamo pagina.
Allora, c'è un nuovo rapporto che è stato pubblicato lunedì, secondo cui la pratica di ricorrere a cause legali per mettere a tacere giornalisti, attivisti e organizzazioni di controllo pubblico è in aumento in tutta Europa. Tra il 2010 e il 2023, pensate, sono state intentate 1049 cause legali strategiche contro la partecipazione pubblica, sono in inglese note con l'acronimo SLAP, che vengono fatte non tanto per vincere la causa, ma semplicemente per spaventare gli interlocutori. Il rapporto è stato curato dalla Coalition Against SLAPs, in collaborazione con la fondazione Daphne Caruana Galizia. Tra le 41 nazioni analizzate, le tre principali, le tre nazioni dove questo strumento viene usato più diffusamente, anzi le quattro, sono Italia, Romania, Serbia e Turchia. E proprio in Italia, questa è una cosa che capita spesso a Recommon, Recommon ha sviluppato un nuovo podcast in cui ci parla delle cause invece climatiche, le cause che vengono portate avanti per la lotta climatica, e ce ne parla Eva Pastorelli.
Il Giusto Clima ci sembra il programma adatto per presentare le giuste cause. Il nuovo podcast di Recommon, che in 4 episodi racconta le battaglie legali di cittadini e organizzazioni per contrastare il cambiamento climatico. Il podcast è realizzato dal collettivo Cumbre e Altre Frequenze ed è già disponibile su tutte le piattaforme audio. Ha come sottotitolo Come difendere il pianeta portando in tribunale stati e multinazionali. Questo perché vuole essere anche una sorta di manuale pratico per passare all'azione. Queste battaglie legali a livello internazionale sono conosciute con il nome di climate litigation, in italiano potremmo tradurre con l'espressione cause climatiche. E siccome è davvero un movimento internazionale quello nato intorno a queste cause, abbiamo pensato ad un podcast che fosse anche un viaggio on the road, e siamo andati a conoscere 3 esperienze fra le più importanti in Europa e legate a sentenze recenti e storiche. Siamo stati vicino a Lugano, nel Malcantone, a conoscere Norma Barghesi Orisberger e Bruna Molinari, 2 delle anziane che hanno fatto condannare la Svizzera dalla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Una sentenza storica dell'aprile di quest'anno, forse uno dei momenti in cui le climate litigation hanno avuto anche più spazio a livello di media. Norma e Bruna ci hanno raccontato il loro percorso, dalla nascita delle Klima Signorinen fino alla reazione della politica locale alla loro vittoria. La seconda tappa è stata Amsterdam, dove abbiamo incontrato e registrato il contributo di Shoki von Osterot, che si occupa di seguire le cause climatiche di Milieu Defensie, l'organizzazione che fa parte della rete di Friends of the Earth e che nel 2021 ha fatto causa a Shell. Quella sentenza ha fatto storia, imponendo dei limiti alle emissioni di Shell. E anche se poche settimane fa la sentenza di appello ha dato ragione a Shell, nell'episodio dedicato ai Paesi Bassi spieghiamo gli aspetti positivi che si nascondono in un giudizio che sembra ribaltato. Era impossibile poi non raccontare cosa sta succedendo in Germania, dopo la famosa sentenza della Corte Costituzionale del 2021 che aveva imposto allo Stato tedesco il rispetto dei limiti di emissioni che lo Stato stesso si era dato con gli accordi di Parigi del 2015. Da allora si sono susseguite cause e mobilitazioni. L'ultima proprio solo pochi mesi fa, con una causa portata avanti da 54.000 cittadine e cittadini. Nell'episodio dedicato abbiamo intervistato Francesca Mascia Klein di German Watch e un attivista di Greenpeace Germania. Ovviamente l'ispirazione del podcast nasce dalla nostra causa, quella che abbiamo chiamato La Giusta Causa, la prima climate litigation in Italia contro un'azienda privata che abbiamo intentato insieme a Greenpeace Italia e 12 cittadine e cittadini contro Eni, la principale multinazionale fossile italiana che riteniamo tra le responsabili della crisi climatica in atto. Non diciamo altro e vi lasciamo andare a scoprire le giuste cause. Lo trovate sulla piattaforma audio che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Basta che scrivate appunto le giuste cause nelle opzioni di ricerca. Oppure vi aspettiamo sul sito di Recommon, dove troverete i link diretti ai 4 episodi.
Grazie mille, grazie Eva Pastorelli, grazie a Recommon per questo nuovo lavoro. E noi andiamo a dare il bentornato ai nostri microfoni e al Giusto Clima, al direttore di Altra Economia, Duccio Facchini. Ciao Duccio.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Duccio, noi cerchiamo di ospitarvi sempre quando esce un nuovo numero della rivista. La settimana scorsa eravamo presi con Garabombo, dove peraltro è disponibile non solo la rivista ma anche molti dei libri che pubblicate come casa editrice, quindi non c'era modo di incastrarvi lì dentro. Recuperiamo oggi cosa c'è nel numero di Altra Economia di dicembre.
Allora, copertina dedicata al tema del diritto all'abitare e della casa, un tema di cui ci occupiamo da tanto tempo, e però l'abbiamo voluto affrontare da un'angolatura non troppo approfondita, che è quella di quella che abbiamo chiamato la fine del canone concordato, perché era forse rimasto tra gli ultimi strumenti per tentare di calmierare gli affitti in un paese in cui, come sappiamo, la regia pubblica sulla casa è stata completamente dismessa e anzi contrastata nel nome del il mercato farà il giusto prezzo, e raccontiamo come da Napoli a Milano quest'ultimo calmiere degli affitti sia stato di fatto neutralizzato. con dati dell'Agenzia delle Entrate alla mano e anche frutto insomma, della nostra inchiesta, la curata Luca Rondi, e dall'altra parte questo servizio affiancato di Copertina è affiancato a un'intervista ad Alessandro Coppola, che gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio conoscono bene, che insegna al Politecnico di Milano e che approfondisce il tema ricorrente, ma non per questo meno grave, della mancata riforma del catasto che si tiene in termini di alimentazione delle diseguaglianze con appunto la fine del canone concordato. Questa è la copertina, poi dentro ci sono tante altre cose, ne cito magari una a cui tengo, che riguarda la Palestina, che è un tema di cui appunto come Altra Economia ci siamo occupati tanto, e che riguarda l'educazione primaria, l'istruzione primaria nei territori occupati, Cisgiordania e Gerusalemme Est, perché una cosa poco raccontata che è accaduta, accadeva anche prima, ma dopo il 7 ottobre 2023 è esplosa, è di fatto un peggioramento fortissimo dell'accesso all'istruzione primaria per i figli dei palestinesi, e questo comporta anche un tema di abbandono scolastico gravissimo.
E poi c'è anche la rubrica di Recommon, visto che abbiamo parlato di Recommon prima di,
certo,
della tua chiacchierata, che si occupa, se ricordo bene, di cattura e stoccaggio di carbonio in questa puntata, no?
Esatto, della bolla del progetto di Eni di Snam a Ravenna di iniettare, certo, l'anidride carbonica nei giacimenti esauriti. Voi l'avete spesso raccontato, certo, però ecco, Elena Gerebizza, Eva Pastorelli e Ruben Vezzoni ci portano in profondità di questo modo per non affrontare l'emergenza e la crisi climatica di fatto.
La cooperativa Altre Economie è tante cose diverse, è una casa editrice di libri, è una rivista, è anche un sito, ci sono cose che escono sul sito che magari non vengono stampate poi sulla rivista. E qualche giorno fa avete pubblicato un approfondimento molto interessante, tra l'altro intervistando anche Michele Governatori di Ecco, a proposito dei consumi di gas in Italia negli ultimi anni, no? Di come sono andate le cose, diciamo, dopo la crisi del 2022, con la campagna che era stata un po' lanciata dal ministro Cingolani per la riduzione dei consumi. Com'è andata?
È andata che la prima notizia, che sembra così abbastanza banale, è i governi che poi, visto che è cambiato nel frattempo, non si sono mai presi la briga di pubblicare un bilancio di quella misura, cosa che ci ha sempre colpito, perché invece era stata presentata come una misura, se ricordate, l'inverno del 2022 si presentava come un inverno terribile, si parlava di docce tiepide, di, no, una riduzione fortissima data dalle forniture russe a cui avremmo dovuto finalmente da un certo punto di vista rinunciare, e quindi il bilancio gliel'abbiamo chiesto noi al Ministero dell'Ambiente, riprendendo in mano quel piano Draghi Cingolani e chiedendogli quanto erano andate le centrali a carbone, a olio, a biocombustibili, che erano state presentate come il possibile interruttore da accendere per ridurre i consumi di gas e in qualche modo massimizzare quindi la produzione termoelettrica con combustibili diversi, e poi soprattutto per chiedere come erano andate le campagne di sensibilizzazione, e questa era una cosa molto positiva che, seppure in maniera tardiva, si dovevano sviluppare per ridurre quei consumi. Morale: a fronte di un consumo interno lordo di gas che da 20 anni, come sapete e raccontate molto bene dalla radio, va diminuendo, e quindi ed è andato a diminuire in maniera prepotente in questo triennio che ci siamo appena lasciati alle spalle, come ampiamente prevedibile, ma non per questo meno grave, il governo ha comunque tolto il tetto emissivo alle centrali a carbone, le ha pompate, per citare le parole di Michele Governatori, e i dati che ci ha trasmesso il Ministero dell'Ambiente fotografano una produzione a carbone, a olio combustibile e a bioliquidi completamente ingiustificata rispetto ai consumi di gas che si sarebbero dovuti risparmiare attraverso queste centrali. Tradotto, è stato fatto un regalo, un aiuto pubblico, un sussidio ambientalmente dannoso al fossile, a fronte paradossalmente del flop totale delle campagne di sensibilizzazione, che è stata una soltanto, meritoria, dell'Enea, che l'ha fatta senza un euro messo dal governo. E quindi questa è la pesante eredità del piano Draghi Cingolani, perché poi il sussidio ambientalmente dannoso e l'incentivo di fatto poi si scaricherà come i rigassificatori e come l'acquisto di gas da ogni parte del globo terracqueo, come direbbe qualcuno, sulla fiscalità generale e sul futuro dei nostri figli.
Quindi sostanzialmente abbiamo speso un sacco di soldi per tenere gli stoccaggi pieni e poi non utilizzarli in maniera abbastanza, come dire, discutibile.
E addirittura, come ben sai, nel 2022 esportare come se non ci fosse un domani, nel 2022 esportare come se non ci fosse un domani gas fuori dall'Italia. E questo ovviamente è un altro paradosso. Abbiamo esportato 4 miliardi e 6 di metri cubi, che ovviamente è una cifra bassissima se confrontata con quanto gas importiamo, però è il 200% in più di gas che avevamo esportato nel 2021, e se uno ricorda i messaggi che venivano dati dal governo, sembrava che il gas fosse finito. Ecco, è andato certo. In maniera diversa.
Senti Duccio, allora per Natale una persona può regalare sicuramente un abbonamento ad Altra Economia?
Sì, assolutamente sì, andando sul nostro sito. Sì.
Oppure può regalare dei libri pubblicati da Altra Economia.
Confermo, trovate tutte le informazioni sul nostro sito altreeconomia.it o nelle botteghe del commercio o lato libri.
Hai un minuto per darci tre titoli. So che vuoi bene, insomma, il papà vuole bene a tutti i suoi figli, vuoi bene a tutti i tuoi libri, ma dicene tre, dai.
Allora, tre libri. Il primo, tra i più recenti, l'inchiesta sui CPR, sui centri di permanenza per il rimpatrio, di Lorenzo Figoni e di Luca Rondi, che in questi anni hanno davvero fatto un lavoro straordinario sul tema dell'abuso degli psicofarmaci, sul tema delle...
Spesso ripreso da testate ben più prestigiose della vostra, con altri, possibilità economiche che non hanno la vostra capacità di analisi.
Esatto, e insomma, aggiungono un pezzo alle loro inchieste con questo libro che davvero suggerisco, Gorgo CPR. Mi rendo conto che non sia proprio un titolo leggerissimo per Natale, ma gli ascoltatori sono belli strutturati. Poi l'altro saggio, davvero secondo me questo di straordinaria rilevanza, Guerra all'antisemitismo con il punto di domanda, che è un saggio di Donatella Della Porta, che insegna scienza politica a Firenze e che racconta che cosa è successo in Germania in termini di repressione politica attraverso lo strumento del panico morale. Ultimo punto, perché il 2024 è stato anche l'anno della liberazione di Julian Assange, e quindi la graphic novel di Dario Morgante e Gianluca Costantini su Wikileaks e la sfida per la libertà di informazione.
Grazie Duccio.
Ciao Duccio Facchini.
Grazie a voi.
Ciao. Duccio è timido, quindi lo dice timidamente, sì, vi potete abbonare, ma abbonatevi, è un bellissimo regalo per voi e per le persone a cui volete bene. Noi torniamo mercoledì prossimo con una nuova puntata del Giusto Clima, grazie a Sara Milanese e Mariano Asuelli in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri. Ciao.